Caro mister, allora innanzitutto approfittiamo un po' anche di questo ritorno in campo della nazionale. Ci ritroviamo ora appunto a poco meno di due mesi da quella storica finale contro l'Inghilterra, la vittoria dell'Europeo, con un orizzonte che però va detto, insomma, tra poco più di un anno ci riproietterà verso un mondiale. Ecco, ti chiedo mister, a tuo avviso è un gruppo, quello della nazionale, che da un punto di vista anagrafico ha anche la possibilità di aggiungere qualcosa, no? Rispetto alla spedizione europea, penso a Moise Kean, penso a Scamacca, penso alla possibilità di ritrovare Zaniolo, lo stesso Lorenzo Pellegrini, insomma qualcosa si muove, no? Anche da un punto di vista di club e di giovani italiani che iniziano ad avere sempre più spazio.
Sì, assolutamente, sono d'accordo, dietro c'è qualcosa da poter poi andare a raggiungere a questo gruppo che, insomma, ci ha dato veramente delle soddisfazioni grandissime. E quindi in questo momento, da questo punto di vista, l'unica difficoltà è quella di ripetersi, perché insomma tutti sappiamo che è difficilissimo vincere, lo è stato maggiormente per la nostra nazionale, perché non era tra le favorite. Adesso sarà ancora di più ripetersi, confermarsi, però questa squadra ha dimostrato veramente di avere uno spirito di gruppo, una compattezza di gruppo, oltre alla qualità importante di tanti giocatori, che secondo me ci fa ben sperare per questo mondiale.
Ecco mister, il fatto che in questo gruppo comunque comincino anche a rientrare giocatori che erano stati all'inizio proprio convocati da Roberto Mancini, e penso su tutti a Niccolò Zaniolo, cosa potrà fare? Soprattutto la collocazione di Niccolò Zaniolo in questa nazionale, cioè alla fine giocherà da mezzala o da esterno d'attacco?
Allora, sicuramente è un valore aggiunto, perché stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, di un talento che purtroppo ha visto interrompere la sua ascesa per due brutti infortuni, però adesso è pienamente recuperato, ha già fatto vedere con la Roma tutte, non le qualità, perché quelle già si sapevano, ma il fatto di star bene, quindi è una freccia in più nell'arco di Mancini. Per quanto riguarda il ruolo, secondo me lui è più un giocatore da dentro al campo più che esterno.
Giuseppe, ti porto un attimo anche sul mercato della Serie A, chiedendoti a tuo avviso, pensando alle prime sette, al fatto che poi, se vogliamo, il calciomercato di quest'estate è stato anche un mercato applicato agli allenatori, con cinque delle prime sette che hanno cambiato tecnico, nel pacchetto allenatore, mercato, percorso tecnico, chi a tuo avviso esce nel modo più entusiasmante e incoraggiante da questa estate di mercato?
A me piace molto come da questo punto di vista si è mosso il Milan. Il Milan ha dato grande continuità tecnica, ha aggiunto dei tasselli importanti, è ripartito veramente in modo brillante. Pioli penso che oggi sia veramente uno degli allenatori migliori che abbiamo in Italia, perché riesce ogni anno ad aggiungere qualcosa nel suo bagaglio tecnico, si vede poi guardando le partite, quindi mi è piaciuto molto come si è mosso il Milan. Naturalmente l'Inter diciamo che è tra le favorite di diritto, non fosse altro perché è la detentrice dello scudetto, si è sicuramente magari ha perso due giocatori forti come Hakimi e soprattutto Lukaku, però poi si è mossa molto bene, perché è andata a prendere un allenatore, Simone Inzaghi, che alla Lazio aveva fatto molto bene, che è ripartito, diciamo, dalle basi che aveva lasciato Conte, ha aggiunto un giocatore che lui conosce e è funzionale a quello che vuol fare, Correa, che a me piace molto. Quindi l'Inter quest'anno mi sembra anche che sia, rispetto a quella dell'anno scorso che era un po' monotematica, mi sembra più imprevedibile. Il Napoli aveva già un ottimo organico secondo me negli ultimi anni, e quindi anche quest'anno potrà dire la sua. La Juventus forse rispetto a queste che ho nominato è un po' più indietro, perché negli ultimi anni ha un po' cambiato, un anno Sarri, un anno Pirlo, quindi ha dato poca continuità e oggi Allegri giustamente deve un pochettino ripartire, diciamo, da zero. Hanno perso poi Cristiano Ronaldo, che è un giocatore che ti garantiva 30 gol al campionato, quindi secondo me in questo momento rispetto a queste parte un pochettino più indietro, e la Roma è tutta da vedere. La Roma, insomma, l'arrivo di Mourinho ha sicuramente accentrato molto l'interesse su quella squadra, però insomma sono anni che la Roma insomma non riesce a stare tra le prime in classifica, quindi è un'incognita. E invece mi piace molto anche, insomma, come si è mossa la Lazio, perché ha tenuto una base già molto forte, che era quella degli ultimi anni, e ha preso, insomma, un allenatore molto bravo. Anche lì forse ci vorrà un po' di tempo, perché quella Lazio era abituata a un determinato tipo di gioco con Simone Inzaghi, con Sarri magari le richieste saranno altre, quindi ci vorrà un po' di tempo, però anche la Lazio, insomma, ha una rosa di primo ordine, di grande qualità.
Giuseppe, ti chiedo, visto che la fascia è stato tuo habitat naturale per tanti anni, pensando all'evoluzione che ti aspetti quest'anno da Theo Hernandez, dove pensi che sia giusto puntare il mirino, soprattutto in quello che deve essere comunque un miglioramento costante dell'esterno del Milan?
Secondo me, innanzitutto, nella consapevolezza della forza che ha e nell'attenzione da mettere per 95 minuti in una partita, perché secondo me stiamo parlando di un giocatore con un talento straordinario, con un strapotere fisico, atletico, velocissimo, e che forse ancora non è consapevole magari di quanto può incidere lui all'interno di una partita, e ogni tanto si distrae un po'. Quindi sono, secondo me, questi due aspetti da migliorare, però diciamo che da questo punto di vista lì lui ha un grande vantaggio, perché a Paolo Maldini, che è stato secondo me in quel ruolo il giocatore più forte della storia del calcio italiano, quindi insomma basta ascoltare qualche consiglio di Paolo, e sicuramente queste piccole lacune le migliorerà.
Volevo chiederti una cosa, mister, per quanto riguarda la Lazio soprattutto, visto che tu hai detto che ti è piaciuto molto il mercato della Lazio. Allora io voglio farti proprio una domanda che riguarda la partenza di Correa e l'arrivo di Zaccagni. Ecco, secondo te, cioè a Correa comunque con Inzaghi faceva la seconda punta, con Sarri avrebbe dovuto fare un altro ruolo, no? L'esterno d'attacco, peraltro che lui ha fatto anche inizio carriera, quindi insomma sarebbe stato come un ritornare all'origine. Però tornando proprio su Zaccagni, cioè ci sarà un percorso di cambiamento di ruolo di Zaccagni, a tuo avviso, oppure Zaccagni sarà inserito nella mediana, usiamo questo termine, cioè farà la mezzala?
Allora, io penso che alla fine Zaccagni farà l'esterno alto a sinistra. Io penso che la Lazio, adesso non mi vorrei sbagliare, l'ha preso proprio per andare a ricoprire quel ruolo, perché secondo me lui è più, mentre Zaniolo dicevo che secondo me era più un giocatore da dentro al campo, Zaccagni almeno negli ultimi anni l'ho visto esprimersi molto bene fuori dal campo, sull'esterno. Quindi penso che sia più un giocatore da terzo d'attacco che da mezzala di centrocampo.
E invece la Fiorentina di Italiano ti è piaciuta in questo avvio di stagione, perché ha fatto due partite molto belle, molto intense dal punto di vista agonistico, ma anche della qualità del gioco, insomma una linea molto alta anche a livello difensivo, che comunque è rischiosa perché c'è la volontà e la possibilità, insomma, in quei casi lì, no, di finire nell'uno contro uno. Però si è proprio visto un cambio di marcia nella Fiorentina, tra la Fiorentina dell'anno scorso e quella di quest'anno, e diciamo in realtà poi c'è solo un giocatore nuovo nell'undici titolare, almeno fino adesso, cioè che è Nico Gonzalez. Però mi sembra la testa e soprattutto, diciamo, la tattica è cambiata.
Sì, allora diciamo che Nico Gonzalez secondo me è stato veramente un grande acquisto, però effettivamente un giocatore solo non cambia la fisionomia di una squadra. A me Italiano, insomma, la Fiorentina di queste prime due partite mi è piaciuta moltissimo. Italiano ha fatto molto bene già in passato, è sicuramente un calcio molto dinamico, molto aggressivo, che condivido, che quindi ti fa giocare la partita sempre ad altissima intensità, cosa che magari il Torino l'ultima partita ha sofferto. È un tipo di calcio però che ti espone ad alcuni rischi che bisogna saper, secondo me, gestire bene. Io ripeto, a me piace molto, potrebbe essere, adesso ancora è presto, però per la Fiorentina potrebbe essere magari una sorpresa positiva di questo campionato.
Giuseppe, ci sembra invece ormai un elemento di costanza, al netto di movimenti, soprattutto in entrata degli ultimi giorni, vedere soprattutto da un punto di vista emotivo l'ambiente del Toro quasi depresso? È vero, è rimasto Belotti, anche se c'è un rinnovo da discutere, è vero che negli ultimi giorni è arrivato soprattutto Pret dall'Leicester, è arrivato Brecalo dal Wolfsburg, però la sensazione è che sia, nonostante l'arrivo di un allenatore che insomma fa delle motivazioni, della personalità e della capacità anche di tirar fuori davvero a volte delle capacità anche insospettabili nei giocatori, basti pensare al biennio di Juric a Verona, che ancora una volta per il Toro, cioè, il presente sia un campionato di passaggio senza particolari possibilità, no, di spiccare. Troppo forte per retrocedere, ma troppo debole per far qualcosa in più degli ultimi anni?
Allora, la sensazione è, anche io ho avuto la stessa che hai avuto tu, quella che purtroppo è un ambiente un po' depresso, che questa depressione è figlia insomma di un po' di anni dove non si è fatto bene, e di conseguenza in questo momento la squadra riporta questo stato d'animo collettivo, lo riporta sul campo. Però io penso che la squadra era già formata da buonissimi giocatori, è stato fatto adesso un mercato last minute importante. Juric è sicuramente un allenatore che negli ultimi anni ha fatto vedere di sapere incidere molto nella squadra con le sue idee, con il tipo di calcio che lui fa, e quindi aspetterei un po' anche lì per dare un giudizio. Ci vorrà sicuramente un po' di tempo, però potrebbe, secondo me, riuscire a fare qualcosa di buono.
E invece io voglio rimanere su un giocatore che ha fatto benissimo all'Europeo e che probabilmente si è consacrato in maniera definitiva all'Europeo, perché quando hai la ribalta internazionale poi è evidente, no, che diventi ancora più monitorato, più valorizzato. Sto parlando di Berardi. Berardi ha scelto, o aveva scelto, di andare via dal Sassuolo, poi è rimasto lì perché non sono arrivate offerte importanti. Ecco, secondo te oggi Berardi vale una big della Serie A? Meriterebbe di andare una big di Serie A, al di là della valutazione del Sassuolo, che comunque è molto alta? Cioè, è il momento per Berardi di spiccare definitivamente il volo? Perché poi dopo diventa difficile, cioè non ha più, mi sembra abbia 27 anni, quindi dopo...
94.
Ecco, quindi poi alla fine, insomma, gli anni passano per tutti, ecco.
Sì, allora io per quanto riguarda Berardi vorrei fare una premessa per proprio l'importanza che ricopre, secondo me, oggi il ruolo dell'allenatore all'interno di una squadra. Io penso che Berardi e Locatelli abbiano fatto un europeo straordinario, sicuramente per le loro qualità, perché se tu le qualità non ce le hai, io non le fai vedere, però sono stati molto agevolati dall'allenatore che hanno avuto negli ultimi anni, da De Zerbi. Secondo me De Zerbi ha tirato fuori tutte le qualità, il massimo del potenziale che avevano questi giocatori. Il problema adesso è questo: capire se riesci a riproporti con un altro allenatore. Perché obiettivamente, ma questo vale anche per Locatelli, stiamo parlando di due giocatori con qualità straordinarie che hanno fatto un europeo straordinario, adesso bisogna vedere se riesce a confermarti e a ripeterti con un altro allenatore. Per qualità assolutamente possono stare tutte e due, tra l'altro insomma uno è già andato alla Juventus, ma anche Berardi potrebbe stare in una top. Bisogna vedere questo aspetto di cui abbiamo parlato.
Giuseppe, l'ultima per quanto mi riguarda, scendo anche insomma nelle categorie minori, ma non per questo meno degne e da attenzionare con un interesse diverso. Parto innanzitutto dalla Serie C. Quest'anno è una Serie C che, insomma, come di consueto va detto, ha avuto un pregresso estivo di grande incertezza, con tanti club che poi sono stati esclusi dal campionato, tanti ripescaggi, riammissioni, chi più ne ha più ne metta. Adesso però si è partiti, si è rimasti in 60. Io non so se dal tuo punto di vista, dal punto di vista dell'allenatore, il fatto che la C continui comunque nonostante tutto a rimanere su questo numero sia un fatto positivo, o che proprio perché si deve mantenere questo numero alla fine si arrivi anche a questi continui fallimenti, e se poi il girone C anche tu lo ritieni uno dei più belli quantomeno della storia recente, ecco, della terza serie.
Allora, io egoisticamente, perché insomma ho fatto solo quella categoria, quindi faccio quella categoria, mi auguro al momento, potrei dire che è meglio per me che ci siano 60 squadre. Se però poi il fatto di avere tutte queste squadre tra i professionisti non garantisce poi però quello che ti dovrebbe garantire il fatto di essere un professionista, allora a quel punto è giusto, secondo me, rifermarsi un attimo e rifondare un po' tutto. Però questo secondo me non vale solo per la C, vale un po' in generale, perché non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso nel 2006 dopo la vittoria del Mondiale. Non dobbiamo pensare che adesso, avendo vinto questo europeo, siamo diventati bravi, perché purtroppo i problemi atavici del nostro calcio li conosciamo benissimo: stadi, infrastrutture, settore giovanile. Quindi non bisogna pensare di essere bravi, ma bisogna capire che forse è arrivato il momento di rifondare tutto. Quindi sì, la C ha problemi, però secondo me è proprio tutto il sistema che va rifondato.
E poi, Giuseppe, invece, a proposito di Serie B, visto che ci sono insomma anche dei dirigenti che hai conosciuto nel corso della tua carriera, Gagliani, il dottor Berlusconi, il Monza ci riprova ancora una volta, ha fatto un mercato obiettivamente con la Serie B ha poco a che vedere, però va detto che quest'anno, se vogliamo, anche il Parma ha ragionato un po' sulla stessa lunghezza d'onda, ci metto anche il Lecce. Vedi queste tre qualche centimetro, forse parecchi centimetri avanti rispetto alle altre?
Allora sì, diciamo che da un punto di vista del valore dell'organico, assolutamente, insomma, sono diciamo in prima fila, in pole position per quanto riguarda la vittoria finale. Però poi insomma tutti conosciamo bene il campionato di Serie B, che è un campionato molto lungo, molto difficile. E quindi insomma poi il valore che tu hai sulla carta lo devi confermare quotidianamente sul campo.
L'ultima battuta te la faccio, mister, sul Cagliari, perché francamente insomma l'anno scorso è arrivata a grande fatica la salvezza. Quest'anno, dopo il mercato, vedo un'altra volta però una squadra un po' in difficoltà, perché comunque c'è il problema di Nandez, Godin doveva andare via poi è rimasto. Là davanti comunque alla fine sì, Keita è stato sicuramente un ottimo acquisto per rimpiazzare la partenza di Simeone, però cioè, non lo so, a vederlo così da lontano ho la sensazione che non sia un'annata molto serena, ecco.
Sì, la sensazione effettivamente è questa, che insomma ancora è presto perché sono solo passate due partite, però che non sia partita col piglio giusto. Ma anche lì è stranissimo, perché l'anno scorso l'organico non era assolutamente un organico da lottare per non retrocedere, come quest'anno è sicuramente un organico di valore. Purtroppo dall'esterno è complicato riuscire a capire cos'è che non permette a questa squadra poi di esprimersi e di fare un campionato conforme a quello che è il valore dell'organico. Ripeto, ancora è presto, perché certo, sono solo passate due partite. L'augurio mio, perché io insomma sono stato 5 anni a Cagliari, 5 anni stupendi, l'augurio mio che il Cagliari insomma riesca a fare un campionato quantomeno più tranquillo di quello dell'anno scorso.